Radio Emilia Romagna.
Spettacoli in Emilia Romagna.
La pazzia di Orlando di Mimmo Cuticchio, il capitolo più visionario dell'opera dei Pupi, in scena a Ferrara il 6 dicembre. Intervista a Mimmo Cuticchio. Cari ascoltatori, ben ritrovati da Piera Raimondi. Ospite di Radio Emilia Romagna oggi è Mimmo Cuticchio, il più grande operante e contastorie del nostro tempo, erede insieme innovatore della tradizione siciliana del teatro dell'opera dei Pupi. E il suo spettacolo, La pazzia di Orlando, ovvero Il viaggio di Astolfo sulla Luna, che vedremo al Teatro Comunale di Ferrara il 6 dicembre, è la riscrittura di uno dei capitoli più visionari del repertorio dell'opera dei Pupi, con cui Mimmo Cuticchio prosegue il suo lavoro di rinnovamento della tradizione con l'apertura alla grande scena, e di cui ci racconta con molte altre cose in questa intervista, e ascoltiamo insieme. Buongiorno Mimmo Cuticchio e benvenuto a Radio Emilia Romagna.
Grazie, buongiorno a tutti.
Ecco, innanzitutto è un grande onore averla nostro ospite e dicevamo l'occasione di questo incontro ci è data dall'andata in scena della sua Pazzia di Orlando al Teatro Comunale di Ferrara. Lei è un contista, un operante, un puparo, ecco, si tratta di mestieri tra loro diversi che lei però ha magicamente intrecciato nel suo lavoro. E anche in questo spettacolo che vedremo a Ferrara, nella Pazzia di Orlando, troveremo questi tanti aspetti del suo mestiere. Ce li vuole spiegare e raccontare come l'interpreta anche proprio in relazione a questo Orlando?
Dunque, allora, puparo nel linguaggio nostro significa costruttore di pupi, quindi è colui che si occupa della parte artigianale della costruzione della marionetta. E operante è colui che invece recita tutte le voci dei personaggi, manovra e dirige lo spettacolo. Queste sono le differenze. Il contista invece è un narratore di storie epico-cavalleresche che sarebbe, per quanto ci riguarda la conoscenza che abbiamo, più antico della stessa opera dei Pupi, perché va indietro nel tempo fino ad andare agli antenati che sono i cantori medievali. Quindi il contista è un narratore che già dal Medioevo porta avanti le chanson de geste, le storie dei paladini. Era prima diffuso un po' in tutta la Francia, questo narratore, poi in Spagna, poi dalla Spagna si spostavano in Africa. Questi narratori giungono in Sicilia e noi abbiamo testimonianze a partire dal Settecento. Quindi come si distinguevano dagli altri narratori questi che portarono queste geste in Sicilia? Che qui da noi si definirono i professionisti dei racconti sulle storie epico-cavalleresche, e quindi per differenziarle dai conti nostri siciliani, che sono varie storie di Giufà, storie di magia, di qualsiasi fatto narrato, il contista raccontava solo storie dei paladini di Francia, per cui questa nuova forma di narrazione qua in Sicilia viene diversificata da un qualsiasi contastorie proprio chiamandolo contista. Infatti contista è una parola ottocentesca che va avanti fino al mio maestro, insomma, che si chiamava Peppino Celano, che aveva imparato da bambino dai contisti dell'Ottocento, poi lui vivrà fino al 1973. Io da ragazzo andavo a sentire il conto, quindi questo raccontava la storia dei paladini senza pupi e senza altro mezzo se non una spada in mano. Poi l'ho ascoltato quando ero più grandetto, addirittura l'ho seguito per 3 anni, e poi dopo la sua morte io ho aperto il Teatro dei Pupi nel 73 a Palermo per continuare l'attività che avevo appreso da mio padre, e piano piano mi tornava in mente sempre tutto l'apprendistato che avevo avuto da Celano, e quindi cominciai anch'io a raccontare le storie dei paladini senza pupi, per cui diventai contista, nel senso che giro l'Italia, giro il mondo anche come narratore di storie epico-cavalleresche, per cui sono questi tre titoli che abbiamo detto: Pupario perché so costruire i pupi, Operante perché recito e dirigo lo spettacolo, Contista perché racconto le storie senza pupi.
Ecco, cosa succede allora proprio nella messa in scena della Pazzia di Orlando che vedremo a Ferrara?
In questo caso, nel montaggio della pazzia che io porto a Ferrara, io utilizzo, diciamo, i tre titoli, così, giusto perché i pupi, parte di questi pupi sono costruiti da me, parte sono quelle antiche, di famiglia, oppure di altri antichi pupari. L'Operante perché io reciterò, come tradizione vuole, tutti i personaggi, che sono circa 40, poi farò tre brevi conti all'interno della messa in scena, dove utilizzerò la tecnica del contista, perché il contista, abbiamo detto che non ha pupi, non ha marionette, non ha scena, non ha niente, ha solo una spada in mano, però ha le tecniche antiche, che sono quelle di una sorta di cantilena metrica, che ad alcuni fa pensare rapsodi medievale, ad altri addirittura gli aedi, con la metrica greca.
Ecco, infatti dicevamo, in questo tipo di teatro è presente un elemento fortemente ritmico, in cui voci e musica hanno un ruolo fondamentale. Ecco, in particolare poi in questo spettacolo le musiche sono di suo figlio Giacomo. Ma quante e quali le voci? Anzi, quante ci ha già detto, sono tantissime.
Sì.
Ma quali le voci che ascolteremo nello spettacolo?
Beh, qui noi partiamo da Carlo Magno, quindi c'è la voce di Carlo Magno, poi ci sono i paladini principali, quelli che parlano, quelli, insomma, che in questo caso danno voce, sono Orlando, Rinaldo, Astolfo, Oliviero, Ugero, Brandimarte, ci sono vari personaggi, poi tutti i soldati. Poi ci sono, c'è Gano di Magonza, poi ci sono pure gli animali, dai nitriti di cavalli ai draghi. Per tradizione proprio si vuole che l'Operante faccia tutte le voci, quindi è una tradizione questa. Io potrei dividermela con mio figlio le voci, ma noi preferiamo negli spettacoli tradizionali mantenere la tradizione, perché è importante in questo caso la tradizione, perché i saperi si tramandano. Certo, ci vuole un lungo tempo per poter fare, insomma, arrivare a fare 40 voci, ci vogliono almeno 20 anni di esperienza, di ascolto e di apprendistato, non è una cosa facile, però è un patrimonio che noi non vogliamo perdere. Per questo, se lo spettacolo lo dirigo io, faccio tutte le voci io, se lo dirige mio figlio, fa tutte le voci mio figlio, e sì, almeno il tradizionale. Poi invece negli spettacoli nuovi là ci dividiamo le voci, io prendo altri attori, faccio recitare altri giovani, quello non è un problema. Però fare tutte le voci significa, come, che so, uno che studia musica e impara a suonare di diversi strumenti, e quindi oltre che fa il direttore di l'orchestra, se li suona lui tutti gli strumenti, e questo permette da un lato il recupero, diciamo, di sonorità antiche, dall'altro la possibilità di improvvisazione, perché recitando tutti i personaggi da soli si può improvvisare come si vuole, accorciare, allungare, botta e risposta, agitarsi, andare calmo, insomma. L'Operante può decidere, come maestro, diciamo, di palcoscenico, può decidere di fare ciò che gli pare in quel momento, perché la rappresentazione non è a memoria, per cui è come se fosse registrata e si fa una bella esecuzione. Ogni volta che si va in scena si sa la storia qual è, ma non si racconta mai sempre nello stesso modo. Sì, probabilmente in qualche modo quando andiamo in tournée abbiamo un po' immaginato delle scene, una sorta di canovaccio, perché se è dedicato ai ragazzi facciamo in un modo, se è per un pubblico serale in altro modo, se è per un pubblico dei festival o pubblico di famiglie. Possiamo decidere di fare piccole variazioni e varianti anche lungo il corso della recita. Quindi se uno, che so, arriva in un posto dove c'è un pubblico giovane, spiritoso, pronto ad accettare le battute o l'ironia, eccetera, si instaura un rapporto giocoso e di scambio anche di risate, di applauso a scena aperta, di condivisione di gioco. Se uno trova un pubblico bacuccato, cioè di vecchi che non ridono nemmeno, oppure diciamo tutte che si aspettano sempre che la tradizione sia una cosa, una specie di monumento intoccabile. Allora là puntiamo sulla professionalità, andiamo sulla bellezza, diciamo, delle scene, della recita, senza trovare nessuna armonia, diciamo, col pubblico che ha davanti. Però questo è difficile, perché in Italia è facile, perché diciamo che è difficile trovare una regione in Italia che non abbia lo spirito adatto. Però io questo l'ho trovato anche quando vado in Spagna, in Francia, in Germania, cioè anche loro accettano questa improvvisazione, questo gioco, perché capiscono che è un teatro tutto italiano, con i suoni, le voci e i ritmi molto popolari, diciamo, ancora autentici.
Ecco, come ci ha accennato poco fa, il suo è stato un apprendistato lento, avvenuto in certi casi anche proprio attraverso l'osservazione silente del lavoro del suo maestro. Lei è ora però anche trasmesso il suo sapere ai suoi collaboratori e figli, e volevamo capire come è avvenuta la trasmissione di questo sapere e come questo passaggio è stato accolto soprattutto dai suoi figli.
Allora, per quanto riguarda l'opera dei pupi, diciamo adesso dei miei due figli, uno, Giacomo, che ha compiuto 34 anni l'altro giorno, è diciamo quello che continua l'attività. La figlia è stata fino a 18 anni e poi adesso sta facendo altre esperienze, è fuori, eccetera. Però ho avuto e ho tanti allievi che, essendo interessate alle marionette, al mondo dei pupi, in qualche modo mi hanno seguito e alcuni vengono in scena con me e con mio figlio direttamente. Poi, per quanto riguarda il Cunto, invece è più difficile. Il Cunto, diciamo, sì, io incontro i giovani tutta Italia, faccio dei laboratori, cioè, però siccome questo mondo del racconto epico ormai interessa questi giovani attori soltanto per il fatto che ha dei ritmi particolari, che quindi la parola, il significato della parola si usa anche col significante della parola, quindi col suono, e loro sono interessati più a questo, ai ritmi, ai suoni. In realtà non si possono chiamare contisti, si dovrebbero chiamare al massimo contastorie o narratori o attori narratori, perché il contista, ripeto, è colui che racconta a memoria, senza leggere libro e senza imparare niente a memoria, che sa raccontare non solo la storia dei paladini di Francia, che dura più di 300 puntate, ma tutta la storia degli antenati e dei discendenti, che vuole che faccia capire al pubblico chi era Carlo Magno, da chi era figlio e eventualmente quanti figli ha, eccetera. Per cui è un mondo a sé, diciamo, quello dei contisti. E anche se molti miei allievi o si fanno chiamare contisti oppure richiamano contisti, in realtà, vabbè, ormai tutto passa e tutto può stare nella confusione, diciamo. Ancora uno che racconta la storia dei paladini, che ci crede, gli piace, fa in modo che gli piaccia pure all'ascoltatore, come faceva il mio maestro, come facevano gli antichi e come faccio io, ancora questo non esiste. Questo per chiarire, diciamo, la continuità, perché quando una cosa interessa e piace c'è sempre tanta gente che ci va dietro, però non basta fare 6 mesi, 1 anno o 3 anni per imparare un mestiere, dove io per esempio sono stato con mio padre 25 anni, quindi io sì, aiutavo mio papà a fare anche qualche voce quando lui non stava tanto bene, oppure gli andava di farmi fare la voce del soldatino, della donna, del gigante, però io vero e proprio ho cominciato a recitare tutti i personaggi, e quindi sperimentandomi e imparando sempre a capire che cosa avevo imparato, a 25 anni, cioè quando ho aperto il mio teatro. Quindi ho 25 anni di nascita nel teatro dei pupi e di ascolto e di partecipazione e di, insomma, di fare qualcosa quando era necessario anche in seno alla famiglia. Ma oggi quando vengono da me dopo 6 mesi, 1 anno, già si mettono i pupi in mano oppure vanno in giro a fare teatro e vorrebbero fare, insomma, il teatro, come dire, hanno la scuola della tradizione, quella, vabbè, però meglio di niente, va, parliamoci chiaro, perché ormai non, la pazienza non ce l'hanno più, diciamo, gli attori giovani, vogliono imparare tutto subito, poi vogliono fare cinema, vogliono fare televisione, vogliono fare... Questo non è un mestiere antico, un mestiere dove bisogna imparare ad ascoltare il silenzio, bisogna imparare a guardare e vedere le cose, bisogna guardare il buio e muoversi al buio come se ci vedessi, insomma tutte queste cose non si insegnano, si devono praticare e noi io l'ho praticato, anche perché quando bambino con mio padre andavamo nei paesi della Sicilia, nei paesini dell'entroterra a fare spettacoli, ancora mio padre aveva i lumi a Citalene, per esempio, cioè siamo anni 50-60, va bene, non è che siamo... Però non c'erano tutte le leggi e tutte le cose che arriveranno poi man mano. Il piccolo impianto, le luci iniziali erano due lampadine sulla ribalta, una lampadina in alto che calava col filo per dare un po' di luce in faccia ai pupi, e poi all'interno della scena mio padre trovò un'innovazione che mise un portalampada a tre, dove si mettevano tre lampade bianche, però quando si doveva fare la notte si metteva la carta velina verde o azzurra sopra, oppure quando si doveva fare l'inferno si metteva la carta rossa. Insomma, io ho imparato in questa scuola antica. Ecco perché vedo che oggi tutti appena arrivano accendono i lampadari, tutte le luci, vogliono accendere tutto e poi magari non guardano niente. Vabbè, sembra negativo il discorso che sto facendo perché...
No, è un insegnamento molto importante il darsi tempo di ascoltare il silenzio, di imparare con umiltà, insegnamenti che valgono non solo per il mestiere del teatro, che pure va imparato come una pratica.
Guarda, io sono andato all'Accademia d'Arte Drammatico Silvia De Mica a Roma, che mi avevano chiamato per fare dei corsi di aggiornamento. Ebbene, mi sono accorto che quando chiedevo ai ragazzi come sono messe le tavole del palcoscenico, nessuno sapeva dire come erano messe, in quale senso, orizzontale, verticale, perché erano a incrociare, le pendenze. Qual era la differenza tra la tavola del palcoscenico di un teatro di prosa e quella delle marionette? Il perché? Nessuno lo sapeva, nemmeno gli attori. Poi se parliamo di sipari, ormai sipari non si usa più perché la modernità vuole che tutto si faccia in aperta, però uno deve conoscere il sipario. Sipario, siparietto, alla francese, all'italiana, come si apre, come si chiude, insomma, tutto questo, ecco. L'unico che l'ha seguito nella mia famiglia è mio figlio Giacomo, che è nato e cresciuto con me, ha fatto sempre questo con me, quindi ha vissuto la parte tradizionale per quello che ha potuto conoscere e poi tutte le innovazioni, tutte le cose che io ho portato e porto in giro. In più mio figlio ha fatto il liceo linguistico, nello stesso tempo si è iscritto al conservatorio, ha fatto 10 anni di pianoforte, ha avuto dei maestri come Sollima, come Incardona, che sono maestri, diciamo, della scrittura musicale, eccetera, e quindi già come compositore. Quindi lui ha portato, mio figlio ha portato nella scena un'aggiunta, cioè quella delle musiche suonate dal vivo. Ecco, questo è un bel esempio di una tradizione che va avanti. Cioè mio figlio non cerca di imitare o copiare suo padre, ma lavora con suo padre sia nella parte tradizionale che in quella innovativa, e in più aggiunge le musiche suonate dal vivo.
Ecco, un'altra domanda. Questo lavoro di famiglia, di una grande famiglia di pupari, chi sono per lei i pupi? Cosa significano per lei? Cosa hanno significato nella sua vita?
Possiamo dire che i pupi nascono per noi, nascono perché devono nascere, cioè sono personaggi che nascono. Quindi quando nasce Orlando non nasce un pupo, nasce Orlando. Quando nasce Rinaldo è la stessa cosa, così come quando nasce Avini, Avorio, Berlinghieri, Sansone, Sansonetto, Salomone di Bretagna, Giovanni di Guascogna, e tutti questi quando nascono hanno un nome, ma anche i saraceni, Agramante, Rodomonte, Salatiello, Suprino, Mantricardo, Agricanne, questi perché esistono all'opera dei pupi? Perché sono personaggi, quindi quando io mi muovo nel mio teatro, ma non adesso, quando ero bambino, io sapevo che avevo dei fratelli e delle sorelle, avevo i nonni materni e paterni, ma avevo una famiglia allargata con i pupi, perché da noi che si faceva casa teatro, quando andavamo nei paesi si dormiva dentro il teatro, e tutto il giorno si facevano i nomi dei parenti, dei noi fratelli, ma si facevano anche i nomi dei pupi, perché Mimmo prende Astolfo, va a pulire, Teresa cuce il mantello ad Angelica, Pina a mia madre, guarda che bradamante ha bisogno di che si ci pettine nei capelli. Per cui io, quando sono cresciuto, questi personaggi erano come la famiglia, il resto della famiglia. Quindi i nonni di Orlando e Rinaldo erano i nonni di Orlando e Rinaldo, quindi non erano pupi a pezzo, non erano fantocci, pupazzi. Questi potrei definirli come i miei fratelli, quelli di quando ero bambino. Poi, quando io ho costruito i miei pupi nuovi, quelli degli anni dal 73 in poi, quando ho aperto il mio teatro, mi sono costruito tutti i pupi nuovi, perché io ho portato le novità nel teatro dei pupi, ho portato l'Ilia dell'Odissea, la Gerusalemme liberata e poi altre storie più impegnative dopo. E questi pupi, diciamo, potrei dire sono i miei figli, ma chi lo sa se sono i miei figli, può darsi che crescono con me, sono con me e quindi si uniscono a quelli che io ho conosciuto quando ero bambino. Mio figlio ha conosciuto i pupi appunto di quando ero bambino io, conosce quelli che sono cresciuti con lui, e noi invecchiamo, e pupare, ora mio padre non c'è più, la mamma se n'è andata da 3 anni e i pupi sono sempre là, quindi noi ce ne andremo un giorno, ma i pupi non invecchiano mai, loro diventano antichi ed essendo personaggi vivranno più a lungo di noi uomini.
Tornando al nostro Orlando, qui Astolfo è l'uomo che in fondo è arrivato per primo sulla Luna, ci è arrivato con una poesia che parlerà per sempre ai nostri cuori. Per dirci ancora cosa?
Quando Orlando finalmente getta le armi e diviene pazzo, e io penso che qualcuno potrebbe pensare, e spero che lo pensi, che finalmente l'uomo capisce che se si fanno le guerre si pensa che uno è savio, che uno è saggio, che uno è eroe. In realtà poi l'uomo diventa vero uomo quando getta le armi, non combatte più e magari esce pazzo per amore, perché per questo bisogna uscire pazzo, per aiutare la natura, per aiutare i bisognosi, i deboli, come si faceva nel mondo della cavalleria. Lo spettacolo, come dire, a bambò morto, se lo faceva mio padre, lo faceva mio nonno, ora lo faccio pure io. No, non è così. Mio padre aveva il suo pubblico, era un pubblico di analfabeti, un pubblico di villaggi, piccoli villaggi di mare o di campagna, gente affezionata alla storia, si vedeva il ciclo, un ciclo che durava 371 serate, solo la storia di Carlo Magno, non c'era televisione, non c'era cinema, c'erano certe abitudini e poteva andare, lo spettacolo durava 2 ore e mezzo, 3 ore. Oggi io devo lavorare con un pubblico eterogeneo, un pubblico che viene da tutto il mondo, un pubblico di bambini istruiti, un pubblico che se tu lo perdi 5 minuti, specie quello dei ragazzi, lo perdi per sempre, perché con i telefonini, con i giochi, con tutte le cose che hanno appreso, eccetera. E quindi ho dovuto e voluto portare lo spettacolo a 1 ora, curare meglio le scene, curare le luci, curare la recita, curare i ritmi, in modo che in quell'ora io non mi perdo un attimo dell'attenzione del pubblico. Per cui, diciamo, questa pazzia di Orlando è pensata da me anche come uomo oltre che come artista. E poi il fatto che Astolfo va a finire sulla Luna, oggi pensiamo e speriamo che siamo andati sulla Luna, non c'era niente, speriamo di andare su Marte e trovare vita o la possibilità di un'altra vita. Ebbene, Ariosto portò Astolfo sulla Luna perché si vede che a terra gli uomini, come adesso, perdevano il senno, cioè che combinavano i guai, e quindi il poeta ha voluto portare un personaggio che lottava per la cavalleria sulla Luna proprio per cercare di parlare con qualcuno, in questo caso con Giovanni l'Evangelista, che gli facesse capire che era più savio parlare di pace, d'amicizia, che invece parlare di guerra e di battaglie. Quindi, insomma, dentro questo spettacolo c'è Mimmo Cuticchio bambino, Mimmo Cuticchio artista e Mimmo Cuticchio uomo.
Grazie, grazie davvero per essere stato con noi, e diamo appuntamento ai nostri ascoltatori a Ferrara il 6 dicembre al Teatro Comunale per vedere e ascoltare dal vivo Mimmo Cuticchio.
Arrivederci, grazie, arrivederci.